la prima cosa che mi viene da dire di Fofi è che è stato la sua conoscenza veniva dall'esperienza, l'esperienza non dall'accademia, e l'esperienza forse con lui come con nessun altro era legata a luoghi fisici. Lui nel 55 a soli 18 anni va in Sicilia, a Palermo, per lavorare con Danilo Dolci, di cui diventa, sì, diciamo così, anche un portavoce ideale nel tempo. Non è mai finita questa sua esperienza con Danilo Dolci e tutto quello che il movimento di Dolci, movimento pacifista di Dolci, ha rappresentato. Poi negli anni 60 si trasferisce a Parigi. A Parigi inizia la sua attività cinefila, diciamo così, perché lui va a lavorare per Positif, che era la rivista, i cinefili lo sanno, insomma, era la rivista un pochettino rivale dei Cahiers du Cinéma, cioè quindi erano le due riviste che si contendevano un pochettino questo spazio di critica. Poi negli anni 70 si trasferisce a Torino, partecipa alle lotte operaie, anche diciamo così in maniera critica quelle del movimento studentesco. Nel frattempo aveva già collaborato alla fondazione dei Quaderni Piacentini, a Torino fonda Ombre Rosse, è quello il periodo a cui facevi riferimento tu, Ira, in cui si mette anche a pubblicare romanzi erotici per prendere i soldi così da poter in qualche modo finanziare le altre attività. E poi c'è la pagina fondamentale di Napoli, lui lavora a Napoli, anche qua fonda, è tra i cofondatori di una rivista che si chiama Dove sta Zazà, e arriverà poi a un'ennesima rivista che è Lo Straniero, fino all'ultima che è Gli Asini. Quindi è stato veramente un creatore di cultura dal punto di vista veramente straordinario. Per quanto riguarda il mio campo principale, che è il cinema, lo dicevi tu, Goffredo Fofi non si può ridurre alla critica cinematografica. Ricordo anche che era uno dei massimi esperti di Tolstoi, tanto per dirne uno. Ha fatto un sacco di conferenze, di convegni dedicati a Tolstoi, quindi non aveva nessun tipo di steccato, ecco, da questo punto di vista, né di formati, né di generi, né di linguaggi. Era davvero capace di coniugare la politica nel senso più nobile del termine con l'espressione culturale. Nel mio campo è stato sicuramente urticante Goffredo, perché prima di tutto non le mandava a dire. Io sono stato tra i testimoni di questa scena che è passata poi abbastanza alla storia della cinefilia italiana negli anni 90, questo litigio che lui ebbe proprio a Venezia con Claudio Carabba, altro gigante. Stiamo parlando di personaggi che oggi diciamo così nel mare magno dei social, di quelli
soprattutto
che
delle chiacchiere veloci, no? Perché invece lì i litigi duravano anni, insomma,
no,
i confronti.
Sì. No, ma poi tra l'altro devo dire anche con questa capacità di risolvere tutto poi con una pacca sulla spalla, però quella fu veramente uno scontro epico, perché poi dopo in quel periodo Goffredo già girava col bastone, a un certo punto prese il bastone e lo fece volteggiare in aria come fosse un randello, cioè la cosa stava diventando fisica. Carabba anche lui non era uno che si tirava indietro.
Ma qual era l'oggetto del contendere, ricordiamolo?
L'oggetto del contendere era, stiamo parlando del 1998, Goffredo uscì dalla proiezione di Così ridevano di Gianni Amelio Entusiasta, si trovò di fronte Carabba, che invece disse che il film era una delusione totale. Da lì nacque questa discussione pazzesca. Noi pischelli, io avevo 28 anni, quindi mi ricordo che questa scena di questi due, veramente, che io consideravo irraggiungibili, no, dal punto di vista intellettuale, che litigano furiosamente, e poi dopo, ti ripeto, tra di loro una stima in peritura, però, perché poi il litigio era sulle basi del pensiero. E lui ci giocava un pochettino, no, con questa cosa del bastone, però questo è un piccolo aneddoto che però mi piace raccontare, perché effettivamente è stato un personaggio così, cioè anche molto, diciamo così, anche molto, molto viscerale. E poi è stato un grande rivalutatore di personaggi, di figure. I suoi registi preferiti, lo dico subito, erano Fritz Lang e Louis Buñuel. Sono già due scelte che dicono molto però anche dei gusti cinematografici trasversali di un persona. Prima di tutto sono due europei e non sono due americani o due, sono due europei, uno spagnolo e uno tedesco, che hanno lavorato naturalmente anche Buñuel in Messico e Fritz Lang tanto negli Stati Uniti, però comunque faceva delle scelte che non erano mai scontate, e anche l'anticonformismo non era mai un anticonformismo di facciata. Poi era, devo anche dirti che lui in tutta questa sua pubblicistica cinematografica ha anche scritto delle cose che a quelli della mia generazione hanno fatto veramente
scuola.
Arrabbiare, ecco, diciamo così.
Scuola in tutti i sensi, nel senso che era impossibile non come dire, prendere una posizione come dire, in accordo o in disaccordo con quello che Fofi scriveva, perché era insomma, non esisteva appunto quel chiacchiericcio giornalistico a cui, ahimè, insomma, in cui forse tutti quanti siamo caduti qualche volta. E che sostanzialmente non esprime un'opinione, no? Invece, come tu dicevi, lui partiva da un'autentica conoscenza delle cose, un approfondimento
assolutamente
totale. A proposito,
assolutamente.
Scusami, dimmi. Prego, vai, vai.
No, dicevo soltanto che dal punto di vista del taglio critico, lui tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, cioè subito dopo la sua esperienza parigina che lo ha formato nel gusto cinematografico, diciamo che aveva preso un taglio che era un taglio anche ideologico, se vogliamo, nei confronti del cinema. Per esempio, lui fu tra coloro che si scagliarono contro il cinema di Elio Petri, ma io immagino poi, come dire, ripensando anche alle sue critiche nei confronti del cinema di Petri, che invece è stato un cinema importante, ma molto più che importante, insomma, però nella temperie culturale dell'epoca Goffredo non si tirava mai indietro, anzi molto spesso era lui per primo a creare il conflitto, se vogliamo, e certo. Uso questa parola che per me ha un significato nobilissimo, anche quando non si era d'accordo, e capitava molto spesso.
Certo, questo è proprio vero. Nell'ultima parte della nostra conversazione mi vorrei soffermare su alcune cose che in parte hai già accennato. È stato, insomma, ha avviato, tenuto a battesimo moltissime testate importanti, no? Partendo da una missione ben precisa che la testata aveva. Non erano mai contenitori. Come magari sono altre testate più generaliste, no? Vogliamo soffermarci su qualcuna che tu hai particolarmente cara? Da Ombre Rosse,
allora,
Linea d'Ombra.
Dunque, diciamo che Ombre Rosse, Linea d'Ombra e Quaderni Piacentini sono quelle che conosco meglio, anche se naturalmente le conosco, io sono di una generazione successiva, no, alla pubblicazione, a queste avventure, perché chiamiamole così, tra l'altro con personaggi altrettanto straordinari, nel senso che in Ombre Rosse era coinvolto Gianni Volpi, in Quaderni Piacentini ovviamente Pier Giorgio Bellocchio, Grazia Chierchi, quindi, che è stata una sua grande amica, grande sodale anche nel campo della critica letteraria, delle scoperte, quindi effettivamente da questo punto di vista sono state tutte preziose. Chiaramente per la mia generazione Lo Straniero è stato particolarmente fondamentale, perché Lo Straniero è stata la rivista che a me personalmente ha aperto la mente dal punto di vista della, come dire, della differenziazione culturale, cioè il fatto di essere un appassionato di cinema non precludeva la possibilità che ci si potesse confrontare con la poesia, i grandi testi poetici ha pubblicato Lo Straniero, con i testi squisitamente politici, chiamiamoli quelli che in qualche modo mettevano in discussione i nostri concetti di società o comunque i luoghi comuni che avevamo sulla società. Lui ha scritto poi anche un libro pubblicato, secondo me, da Tarocci, se non ricordo male, che si chiamava Le zone grigie, che riprendeva un pochettino questi suoi testi polemici, critici sulla società contemporanea. Stiamo parlando dell'inizio degli anni 2000. E secondo me Lo Straniero è stata, diciamo così, fondamentale. Dallo Straniero sono usciti comunque anche grossi personaggi. Nicola La Gioia, per esempio, è stato una firma storica dello Straniero. E poi gli Asini, che è tuttora esistente, che è stata un pochettino la continuazione di quell'esperienza, ma direi, ecco, per quelli della mia generazione sicuramente Lo Straniero è stata una delle riviste di cultura più importanti, basilari, direi imprescindibile.
Ecco, come mi è capitato di accennare recentemente in una breve notizia che abbiamo fatto, ovviamente appena è arrivata la comunicazione della scomparsa di Goffredo Fofi, di cui stiamo parlando con Mauro Gervasini, che approfitto per ringraziare ancora, il fatto che ci siano, insomma, tu sai, io lavoro anche in una scuola di cinema, insomma, e vedo quante tesi proprio un mio laureando, dico mio per dire che sono la sua relatrice, insomma, recentemente, proprio l'anno scorso, ha intervistato, inseguendolo, supplicandolo, insomma, corteggiandolo, Goffredo Fofi su un argomento della sua tesi. E lui ha 24 anni, quindi io credo che la testimonianza, no, che un giovane di quell'età che studia cinema, che quindi insomma ovviamente ha tutto il diritto di non sapere certe cose, di scoprirle, no, perché magari gliele raccontano o perché le studia, come dire, passi un mese intero a cercare di parlare con un personaggio che per lui è fondamentale, senza il quale la sua tesi non si conclude, è stato per me forse una testimonianza attiva di quelle che a Fofi piacevano,
che
insomma.
meraviglia,
Ecco, per cui.
che meraviglia. Allora, no, potremmo concludere dicendo che quando ci domandano quali possono essere i critici di riferimento, diciamo Goffredo Fofi, partiamo da lì, poi anche nel dissenso,
certo.
Però, e poi si scende, diciamo.